La decisione del giudice non è basata sulle sue intuizioni, non è basata sui dati della realtà etico-sociale, ma è basata in prima linea su di una norma oggettiva e preventiva da interpretare. Una norma, però, abbiamo detto fin da allora, non meccanicamente, non rigorosamente interpretabile, ma una norma che nella sua oggettività passa per giungere a qualificare la realtà attraverso il canale costituito dalla intelligenza e dalla coscienza del giudice interprete. Infatti si dice che il giudice obbedisce alla legge e soltanto alla legge, o si dice anche, che non è una cosa contraddittoria, che il giudice obbedisce alla sua coscienza, cioè alla sua consapevolezza della legge, obbedisce al suo modo di intendere la legge, non è assoggettato ad altri poteri, non è guidato da altri poteri, non è sospinto da forze sociali, è sospinto solo da questo dato interiore, la sua conoscenza, la sua intuizione, la sua penetrazione della norma, cioè quello che la sua coscienza di uomo libero e soggetto soltanto alla legge come essa gli appare. Quindi riferimento necessario ad una norma di legge con esclusione di una funzione creativa del diritto da parte del giudice e passaggio della norma, punto essenziale di riferimento, dallo stato di astrattezza e di genericità allo stato di concretezza subiettiva attraverso il canale del libero convincimento del giudice, del suo convincimento incosciente, quello che il giudice comprende, quel che il giudice intende, è per lui la norma da applicare in quella situazione. Quindi la norma è certamente un dato obiettivo, un dato preventivo, è quella creazione della sovranità che è destinata a influenzare, a qualificare tutte le situazioni sociali che possano essere riportate nell'ambito della norma, ma nella accezione, nel significato che è balenato liberamente nella intelligenza e nella coscienza del giudice. Quindi c'è un interprete libero, libero in che senso? Non certo libero per quanto riguarda l'oggetto sul quale si deve ripiegare, che è la norma di legge. Non certo per quanto riguarda i canoni logici e qualche volta anche rigorosamente giuridici che dovrebbero da interpretazione. ha un interprete libero nel senso che applicando quelle norme, applicando quei canoni, studiando la norma, egli giunge ad un convincimento, elabora un risultato, per così dire, vinifica la norma, la presenta nella forma, nel significato, nel contenuto che gli si sono manifestati nella sua iniziativa interpretativa. E quindi può darsi, e questo lo dobbiamo mettere in conto, che due giudici, applicandosi alla interpretazione di una stessa norma, due giudici applicando i criteri logici o i criteri normativi prescritti per la interpretazione della norma di legge, si convincano per quanto riguarda il contenuto della legge, che sono validi significati diversi. Cioè, la interpretazione della norma, punto di riferimento, come abbiamo detto, poiché non è quel fatto automatico, meccanico, che illuministicamente ci era stato presentato, poiché passa sempre attraverso la intelligenza del giudice, la coscienza del giudice, ecco, questa legge può essere appresa e riportata nella realtà con significati e contenuti diversi a seconda del modo di intendimento da parte dell'interprete giudice. E questo non è una ipotesi di scuola, questa è una realtà. Le divergenze di interpretazione esistono, cioè vi sono giudici che contemporaneamente, in sedi diverse o anche nella stessa sede, comunque nello stesso contesto sociale e storico, giungono a intendere in modo radicalmente diverso o in modo sensibilmente diverso la stessa norma di legge. E allora che cosa rimane della obiettività della legge di cui abbiamo parlato? Che cosa rimane di questa essenziale garanzia di cui abbiamo detto, garanzia costituita dal fatto che a disciplinare i comportamenti umani vi sia un pronunciamento preventivo e obiettivo da parte del legislatore? Quello che ci faceva dire che la giustizia è uguale per tutti, perché la legge è stata formulata senza guardare a nessuno in particolare, quindi come qualche cosa che rigorosa o indulgente sarebbe stata ugualmente applicata a tutti i soggetti che in quel momento, nel quale la norma è formulata, non sono presenti. Che cosa rimane garanzia di una legge non disegnata in considerazione delle persone e dei casi concreti, ma disegnata in termini generali ed astratti. Che cosa rimane di questa obiettività se la legge, passando per il libero incoercibile tramite della consapevolezza, della intelligenza del giudice, si presenta in modo diverso a giudici diversi e quindi viene applicata con contenuto diverso, come se si trattasse di diverse norme per disciplinare casi analoghi, riscontrabili nella realtà sociale. E si può dire veramente che la giustizia è uguale per tutti, intendendo con ciò che la legge, in quanto preventiva ed obiettiva, è uguale per tutti. Se è quello che gli altri non è una legge astratta e obiettiva, ma quello che si applica e realizza è intuita dal soggetto interpretante, quindi dai soggetti interpretanti liberamente interpretati, allora dobbiamo dire che la giustizia non è uguale per tutti, che se un giudice nella sua libera ed incoercibile attività interpretativa per riesce a dare alla norma un certo significato, che ne fa una norma incriminante, quel caso è regolato in un certo modo, in un modo restrittivo, perché si tratta di una incriminazione. Ma se la legge è interpretata da un altro giudice come è suo diritto, direi come suo dovere, se è interpretata in modo più largo, tanto da fare sfuggire alla sua presa, alla sua capacità di disciplinare un caso uguale nell'essenza, quindi analogo, nelle essenzialità uguale della vita completa, allora vuol dire che è come se si applicassero due leggi diverse, però due giustizie diverse. Per colpa, ma non è giusto dire colpa, per responsabilità, ma non è neppure giusto dire responsabilità. Però un dato possiamo dire che è incoercibile ed è la libera coscienza del giudice. Se ci affidiamo ai giudici dobbiamo scontare che le norme possano essere colte in significati diversi e dar luogo a delle disparità per quanto riguarda il significato giuridico e le conseguenze giuridiche di determinati fatti in relazione a norme che sono obiettivamente consistenti, ma acquistano una coloritura, un significato diverso in relazione alla attività sempre in qualche misura creativa del giudice. Voi capite che questo crea un problema. Possiamo dire che è un problema non eludibile. E credo che sarà questa poi, alla fine, la nostra conclusione. Ma certamente vi rendete conto che siamo di fronte ad un problema, e siamo di fronte ad un problema di giustizia, siamo di fronte ad un problema di eguaglianza, che è una delle cose più importanti, più significative in una società democratica. Dico democratica nel senso che è quella che ha più spiccato il senso dei valori della persona, quindi delle ragioni di eguaglianza dei soggetti, ma vorrei dire che per ogni tipo di società si pone questo problema della disparità della legge derivante dalla diversità e dalla incoercibilità, giusta incoercibilità del canale di intervento. E allora si cerca, vorrei dire, anticipando, si cerca empiricamente di risolvere questo problema, di affrontare questa difficoltà. Il giudice penale è chiamato a regolare una situazione di fatto, è chiamato a dirci che cosa essa significa dal punto di vista giuridico. E quindi ogni giudizio, come certamente avete appreso dalle lezioni di procedura penale, ogni giudizio è complesso, cioè composto di una certa interpretazione della norma, di una certa interpretazione del fatto, di una conseguente applicazione, di congiungimento del dato di fatto con il dato giuridico. E quindi il giudice è di regola chiamato a conoscere il fatto in tutti i suoi lineamenti essenziali dal punto di vista della definizione giuridica, suoi lineamenti concreti, anche se non essenziali, che sono rilevanti per l'applicazione della legge, è chiamato a interpretare la legge e ad applicarla. Quindi il giudice è ad un tempo, come si dice, giudice di fatto e giudice di diritto, cioè giudice di merito ed è giudice di principio, guarda la realtà che gli è sottoposta e della quale deve dare il senso giuridico, e guarda ai principi desunti dalle norme, desunti dal sistema normativo, mediante i quali illuminare e vivificare dal punto di vista giuridico la situazione di fatto. Con quelle possibilità rilevanti di disparità di giudizio sul diritto, di diversa interpretazione da parte dei giudici, che perciò applicano la stessa norma, ma variamente interpretata, le norme diventate diversi attraverso la interpretazione. In questa situazione e nella logica del sistema, uno sforzo da parte della organizzazione giuridica per eliminare o almeno attenuare le disparità di giudizio, le disparità di interpretazione dei giudici in ordine alle norme che devono essere applicate. E quindi nel sistema della giurisdizione esistono delle forme di riesame del caso da regolare, soprattutto come per quel che ci riguarda, se si tratti di un reato da riconoscere, da imputare e quindi da colpire con una pena. È sempre evidente la necessità di un riesame da parte di altri giudici prima di chiudere il caso, prima di dire che dal punto di vista giuridico esso significa quello e nient'altro che quello. Una garanzia contro l'errore, una garanzia anche contro l'errore di fatto, contro la mancata, insufficiente valutazione dei dati di fatto in ordine alla responsabilità del soggetto, in ordine alla consistenza del fatto, anche questo può essere oggetto di riesame. E se si guarda soprattutto in materia penale alle conseguenze, le pene che scaturiscono, si comprende bene che prima di dire qui c'è un colpevole che va punito, si passi attraverso alcuni gradi di giurisdizione, alcuni gradi di giurisdizione di controllo, e c'è un grado di giurisdizione di controllo che riguarda il fatto e il diritto insieme, cioè esattamente una giurisdizione di appello che riproduce il cammino che è stato fatto dal primo giudice, riproduce tutto intero questo cammino e riesamina sia i dati di fatto sia i dati di diritto, con la possibilità che il giudice di appello dia una diversa valutazione del fatto, una diversa interpretazione e valutazione del diritto. Ecco, ma poi c'è un terzo grado di giudizio, e questa volta abbiamo una divaricazione, perché il fatto non è più oggetto di esame, non è oggetto di riesame, ma resta oggetto di riesame il diritto. Cioè nel nostro sistema, mentre si ritiene necessario ma anche sufficiente che i dati di fatto, l'esistenza del fatto, l'attribuibilità del fatto al soggetto, il grado di responsabilità siano esaminati due volte. Invece per quanto riguarda il diritto, il nostro sistema consente ed esige che il diritto sia esaminato tre volte, non più. E quindi nel sistema della giurisdizione, e possiamo dire nel sistema sistema della interpretazione esistono tre gradi di giurisdizione, cioè esistono tre giudici che di volta in volta esaminano il diritto per definire tanto è importante questa acquisizione, tanto è importante la posta in gioco per definire qual è il diritto da applicare. Questa giurisdizione esclusiva, cioè questo giudice che si occupa soltanto di diritto, che non è appesantito dal riesame del fatto, quel giudice per il quale è acquisito quello che per quanto riguarda il fatto è stato definito dal giudice di appello, è la Cassazione. Cioè esiste una giurisdizione suprema, come si chiama, che non ha più a che fare con i fatti, né per quanto riguarda l'accertamento della loro esistenza e della loro attribuzione al soggetto, né per quanto riguarda la valutazione umana, la gravità del fatto. C'è un giudice che si sofferma su questo punto decisivo: qual è il significato del libro? Ed è un vertice unico, certo, un giudice ripartito per ragioni di funzionalità in più sezioni, ma è un giudice unico che in ultima istanza interpreta il diritto, esamina il diritto, cioè il giudice unico al quale per ricorso pervengono dai giudici di merito le diverse interpretazioni che sono state date dai giudici diversi intorno alla norma da applicare. Quindi la Cassazione è il giudice destinato istituzionalmente a uniformare la interpretazione della norma, poiché si tratta di un giudice unico che esamina diverse intuizioni delle norme penali, è da sperare e da presumere che almeno questo giudice di vertice, un po' contestato come vedremo, che almeno questo giudice di vertice renda uniforme, unitaria la interpretazione della norma. Quindi che delle diverse intuizioni intorno alla norma ne prescelga, ne faccia propria una, la rinforzi con l'autorità dell'essere questo il giudice supremo di diritto e la applichi al caso da regolare. Perché di questo si tratta. Cioè la Cassazione, quando di fronte a certe interpretazioni e in concreto di fronte a diverse interpretazioni, ne accetta una o ne elabora una, la rinvia per l'applicazione al giudice di merito con rinvio formale o senza rinvio formale, ma comunque se la Cassazione ha deciso il significato della norma per quanto riguarda il caso concreto è ormai definito, quale che sia stato il parere del giudice di merito, anzi dei giudici di merito, quando la Cassazione ha parlato si applica la norma di legge nel significato che la Cassazione ha definito. E quindi immaginando che giungano alla Corte di Cassazione casi diversi di interpretazione e quindi casi diversi da regolare, se la Cassazione si pronuncia in modo uniforme, quei casi che erano stati disciplinati in modo diverso, ricevendo il giudizio inappellabile ormai della Cassazione, vengono ricondotti ad unità, cioè la norma si applica in modo uguale secondo la interpretazione della Cassazione ai diversi casi da regolare. Quindi si realizza sempre in ordine a casi da giudicare la unicità nel significato della norma, si approda ad un unico contenuto della norma e si evita, per quanto riguarda i casi da regolare, quella ipotesi che è parsa, se non scandalosa, certo tale da lasciare estremamente perplessi, che giudici diversi conformino diversamente l'unica norma di legge, mediante la Cassazione che si presume dia una risposta uniforme intorno alla interpretazione della norma, si ricostruisce la eguaglianza della giustizia, cioè le norme diversamente interpretate si riconducono ad unità nel giudizio della Cassazione. Ma c'è qualche osservazione da fare. E intanto questa, che la Cassazione non è un giudice immobile, cioè non è un giudice il quale attraverso la sua interpretazione si sia sbarrata la strada per dare, se questo sia il suo convincimento, una interpretazione diversa. E non vi stupirete che questo avvenga, cioè che l'unico giudice supremo, la Cassazione, possa nell'ambito di pochi mesi e a maggior ragione nell'ambito di alcuni anni possa mutare, come si dice, la sua interpretazione, possa determinare quella che si chiama un'altra ed innovativa corrente interpretativa, poiché si tratta sì di un giudice unico, esclusivo, supremo, ma è un giudice collegiale fatto di uomini che mutano la composizione della corte, si modifica, come si può modificare, anzi senz'altro si modifica la sensibilità del giudice di Cassazione, la sua intuizione dei dati della vita sociale, quei dati della vita sociale che avevano portato i giudici di merito a dare diverse interpretazioni che poi sono giunte alla Cassazione per essere uniformate. Tanto è inevitabile questo evolvere, questo mutare della giurisdizione, anche della giurisdizione suprema, che non è un fatto cristallizzato e chiuso, che la stessa Corte Costituzionale modifica la sua interpretazione, che è ancora più rilevante, perché mentre, come vedremo in seguito, la Corte di Cassazione decide per un caso singolo, interpreta per un caso singolo, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale decide sulla validità, sulla esistenza, sulla vigenza di norme giuridiche in rapporto alla loro rispondenza con la Carta Costituzionale. E quindi può darsi ed accade che la Corte Costituzionale, che ha ritenuto una norma di legge, eventualmente una norma penale valida, perché non in contrasto con la Costituzione, possa poi, dopo alcuni mesi, dopo alcuni anni, dare un giudizio diverso, riscontrare una difformità della norma dalla Costituzione e quindi giungere alla sua abrogazione. Quindi non ci si deve stupire del fatto che anche giudici supremi, nei quali istituzionalmente si cerca di garantire la certezza del diritto, abbiano essi pure un mutamento, cioè siano partecipi di quel perenne movimento nelle valutazioni sociali che modifica nella interpretazione e nell'applicazione del diritto, o comunque prepara delle modifiche legislative. E questo è certamente un primo importante limite, cioè la inesistenza della garanzia di una validità permanente della interpretazione giurisprudenziale della Cassazione, la quale realizza certamente una qualche uniformità di giurisdizione, ma non la garantisce al di là del traguardo di alcuni mesi o di alcuni anni. Ma pure con questo limite certamente assolve ad una funzione la Corte di Cassazione, riducendo almeno i casi da regolare ad una certa uniformità, venendo incontro alla esigenza della uniformità, cioè della obiettività, cioè della eguaglianza del diritto. Naturalmente questo si riversa sul caso da regolare e non su altri casi. Questo è importante. Quindi la Cassazione ha questo primo limite di cui abbiamo parlato, ed è la possibile mutevolezza della sua giurisdizione, ma anche questo secondo limite sul quale ci soffermeremo un po' della lezione, di domani, di toccare con la interpretazione soltanto il caso che è stato sottoposto al suo giudizio, senza poter direttamente influenzare altri casi decisi in modo diverso che non siano stati oggetto del giudizio della Cassazione, che è sempre giudizio riferito a casi concreti e non è estensibile al di là dei casi concreti che devono essere regolati.